Allora, al di là di questo carattere, diciamo, militante e provocatorio di questo libro, è un libro comunque che poi è molto articolato, contiene tesi, giocate con molta logica, che partono dalla constatazione che appunto la morte è connaturale alla vita, ma ci sono diversi modi di considerarla e di viverla. E se bisogna rispettare questa diversità della maniera di morire, che è legata alla libertà di ciascuno, bisogna rispettare la scelta che può portare a chiedere l'eutanasia. La tesi di fondo è che non si tratta di scegliere la morte al posto della vita, ma di scegliere tra due maniere di morire. Morire, cito, in seguito a un'eutanasia volontaria, è una maniera di vivere umanamente, poiché ci si fa carico della propria morte con libertà e responsabilità. Morire senza ricorrere all'eutanasia volontaria è un'altra maniera di morire, poiché ci se ne fa carico diversamente con libertà e responsabilità. Quindi, questa alternativa fa corpo con un'altra affermazione. È un diritto inalienabile di ciascuno scegliere il suo modo di morire. Cito: ciascuno di noi ha il diritto di assumere la propria malattia, la sua vecchiaia e la sua morte in maniera responsabile, libera e lucida. E questo è il fondamento dei diritti che hanno gli esseri umani sulla fine della loro vita. Quindi è una tesi che fa corpo con due conseguenze coessenziali, no? Prima, è una scelta che è legata a una libertà essenziale, la libertà dell'individuo, l'autonomia, appunto, no? La prima deontologia, perché noi poniamo sempre il problema di vita del medico se può dare la morte o no. Qui il punto di partenza è la libertà del morente, no? La deontologia prima, appunto, che è la fonte, la regola di tutte le altre, è la deontologia che concerne la persona umana e la maniera in cui essa prende in carico le diverse fasi della sua vita, che separano l'inizio di una malattia grave o di una senescenza già avanzata dalla morte che la conclude. Quindi la prima cosa è questa, si tratta di una scelta che fa corpo con una libertà innegabile, appunto, no? In secondo luogo, la scelta concerne la relazione del malato con se stesso e con la sua malattia, e non il medico o chiunque altro. Per cui l'eutanasia non è un problema medico, né una decisione medica. Torneremo un po' su questi temi, se l'istituzione può qualcosa sulla tua morte. Se sei slegato da tutto, certo. L'eutanasia non è un problema medico né una decisione medica. Cito, il medico non si mette a servizio della morte concepita come un'entità astratta che si opporrebbe alla vita, anch'essa concepita come un'entità astratta, ma si mette a servizio dell'essere morente che sta per morire. Non anzitutto a motivo del suo essere medico, ma a motivo della malattia o della grande vecchiaia che lì sono presenti. Quindi, il medico è completamente a servizio della decisione individuale e subordina il suo saper fare all'esercizio di un diritto essenziale. Quale diritto può portare sia a scegliere l'eutanasia volontaria, e in questo caso il medico amministra lui stesso le sostanze che portano alla morte, sia a preferire il suicidio assistito. Allora è il malato che prende le sostanze che il medico avrà scelto, fornito e preparato. Ci sarebbe, è la configurazione di una norma, no? Di una legge che preserva il diritto. Ci sarebbe non assistenza a persona in pericolo se non si eseguisse la volontà del paziente, perché in questo caso appunto il pericolo è costituito dalla sopravvivenza che costui non vuole, rifiuta. E dunque una tale assistenza, uno che non volesse appunto aiutare a morire, è altrettanto condannabile dall'atteggiamento di chi volesse imporre l'abbreviazione della vita a chi non lo volesse. Mi sembra stringente il ragionamento, molto stringente. Non è così semplice da contestare. L'assistenza al suicidio non dovrebbe dunque essere un delitto, poiché risponde all'esigenza di un diritto del malato scegliere il suo tipo di morte. La legge dunque dovrebbe sanzionare questo diritto, perché la funzione prima della legge è quella di proclamare un diritto e di proteggerne l'esercizio. È solo per via di conseguenza poi precisare ciò che è permesso e ciò che è proibito. È dunque la legge attuale che non è legittima. Coerentemente, no? Dal momento che non protegge un diritto inalienabile della persona. Occorre quindi rivederla in maniera definitiva. Questa futura legge deve essere semplice, in grado di imporre il rispetto della volontà del paziente a tutti e anzitutto al medico, che deve dare al malato i mezzi di realizzare la sua scelta. Deve soprattutto proteggere i più deboli, i vecchi, infermi o morenti, di cui non si può abusare imponendo loro una vita che non vogliono più, ed essi hanno più di altri bisogno che la legge proclami e protegga i loro diritti. Legge che non li affrancherà dalla morte, ma contribuirà a renderla loro più opportuna, aiutandoli a meglio raggiungere il porto. Sono tesi provocanti, certamente, volutamente provocanti. L'appello a trasgredire la legge esistente come illegittima è la provocazione, no? Bisogna combattere con la pratica il ritardo dei fatti sul diritto, anche qui, no? E in questo senso quelle cronache dettagliate dei morti amichevolmente assistiti fanno sospettare che l'autore non sarebbe stato scontento di affrontare iniziative giudiziarie che avrebbero messo in un eco vasta queste pratiche trasgressive, no? Anche se, per la verità, appunto, io penso che non sia equivoco questo, la proposta vorrebbe essere appunto umanitaria, limitata, voglio dire, non c'è affermato il diritto di ammazzarsi o di ammazzare, no. La pratica del suicidio assistito riguarda i grandi vecchi oppressi dai mali e i grandi malati. Ovviamente questa limitazione tu la puoi fare, tu la puoi desiderare, ma questa limitazione è arbitraria e tattica rispetto all'enunciato di un diritto che, se è tale, è dato a ogni persona, qualunque siano la sua età, la sua situazione sanitaria, il suo stato psicologico, no? Se si tratta infatti di un diritto legato alla persona stessa, non si vede perché ad ogni età e in ogni momento, e al limite anche se in buona salute, ma in condizioni di difficoltà a portare il peso della vita, appunto, ogni individuo non possa esercitare questo diritto. Quindi una limitazione a una categoria di persone, vecchi, handicappati gravi, di un diritto concepito in una prospettiva così individualistica è contraddittorio, arbitrario, oppure puramente tattico, appunto, no? Per arrivare a... Dunque è questo diritto che bisogna interrogare e il legame così stretto con l'esigenza che venga garantito dalla legge. Questo è il centro di gravità, cito lui, questo è il centro di gravità di tutto ciò di cui si parla in questo libro, i diritti dell'essere umano sulla fine della loro vita. Questo è il nocciolo duro di tutto l'insieme. Bisogna dunque caricare, cito, al massimo di energia questo nucleo centrale per arrivare a trasformare le mentalità e la legge. È lì che tutto, per il meglio o per il peggio, dipende da noi. Inutile prendersela con la classe dei medici, con il legislatore, con il potere giudiziario o religioso. Tutto dipende dalla forza della nostra convinzione sul fatto che noi abbiamo dei diritti sulla fine della nostra vita e che noi dobbiamo farli valere. Ma questo diritto appunto esiste. Su che cosa si fonda? Su quale idea di uomo? L'antropologia individualistica che sottende questo argomentare credo che sia evidente, no? Certo, qui si scappa all'obiezione solita, no? Che la pratica dell'eutanasia, ricordo quando cenavamo anche noi a scuola, il discorso era prevalentemente perché questo ti sottoporrebbe a non fidarti più del medico, che diventerebbe padrone della vita e della morte, e quindi questo andrebbe a deformare radicalmente la professione del medico, che è al servizio della salute, della vita. E invece qui questa obiezione non regge, perché è il malato che decide sovranamente. Il medico sarebbe un esecutore messo a servizio di una libertà sovrana, poiché allo stesso modo in cui si deve acconsentire un trattamento si ha il diritto di rinunciarvi, dunque a rinunciare a ciò che mantiene la vita contro la propria volontà. Ecco, non so, qui mi pare evidente l'individuazione di questa antropologia individualistica, no? Mi pare evidente. Ecco, un'antropologia ben astratta e atomista. Per l'autore, che pure vanta una grossa esperienza in psicanalisi, quindi sa che da sempre il corpo è relazione, è parlante, no? Che la libertà non è così sovrana dell'individuo, che si chiarisce. Però appunto, per l'autore tutto sembra avvenire non solo come se la persona vivesse al di fuori delle relazioni, come un atomo padrone di se stesso. E questa è la prima obiezione radicale, no? Come se la persona esistesse come un atomo padrone di se stesso, ma anche come se la volontà davanti alla morte fosse chiara a se stessa, formulabile con precisione, come davanti a un oggetto. Questo è assolutamente astratto, appunto. Ci dobbiamo chiedere riguardo ogni atto della volontà, ma immaginati soprattutto la volontà nei confronti del morire. Ci dobbiamo chiedere se si può parlare di trasparenza, appunto. La chiarezza non è una di quelle illusioni di cui anche la psicanalisi ci invita a disfarci, perché ogni atto di volontà, quando è concreto, soprattutto se si riferisce a una situazione così complicata come confrontarsi con la propria morte, è tutt'altro che trasparente. L'oscurità che circonda il nostro rapporto alla morte è di altra natura rispetto ad altre situazioni che noi affrontiamo nel corso dell'esistenza. Le rappresentazioni che noi ci diamo della nostra morte hanno a che fare con le profondità del desiderio e del linguaggio, no? Questo pone domande complesse sulla libertà di una decisione di fronte alla morte. L'approccio al morire non si riduce all'apprensione della fine della vita. Cioè, mi pare che in tutto questo ragionamento c'è una specie di razionalizzazione cosificante del morire, capito? No? Come fosse una delle cose che possiamo decidere e basta, no? In realtà entrare nella morte è entrare in una roba complicatissima. Si può anche disporre, certo, ma allora si dice che c'è stata fretta di risolvere, c'è stata paura di attraversare, no? C'è un libro ancora in francese, ve lo consiglierei, ma di un cappellano Parler la mort. E racconto, quello non è una tesi, è tutta una serie di storie, ma è stupendo per come fa capire dei vissuti del morire estremamente diversi, complessi, umanissimi, ma anche appunto molto. Ci si deve chiedere se esiste qualcosa come un diritto di morire, un diritto a chiedere la morte per se stesso, ad opera di se stesso, o aspettarsi ed esigere che altri ce la infliggano. La morte appartiene ai diritti dell'uomo. Si riconosce il diritto dei beni sociali, il lavoro, l'alloggio, la scuola, non so, dei valori. E dunque si può esigere dagli altri o dalla società che li rispettino, ma la morte può figurare in una lista di diritti da opporre agli altri? Bisognerebbe supporre che la persona possa disporre della sua morte come di una realtà tra le altre e quindi disporre della sua vita come di un bene, in questo caso come di un male. Senza ricorrere all'idea che Dio è il Signore della vita umana. Bisogna chiedersi, ce lo chiediamo subito dopo, se il rispetto che ogni persona deve a se stessa non proibisce di ammettere un tale diritto. Cioè, sono io per me stesso una realtà di cui dispongo? O la mia dignità di uomo consiste proprio nel fatto che io non sono un ente tra gli enti, un bene tra i beni negoziabili, ma che io mi istituisco nella mia identità riconoscendomi come un incondizionato che mi distingue dal mondo degli oggetti, mi istituisce come soggetto, appunto. È proprio questa incondizionalità della relazione a se stessi e agli altri che sta a fondamento dei diritti dell'uomo. Senza questo il sistema dei diritti non sta in piedi. Per quale motivo rispettare la persona, appunto, no? Come una finalità, come un fine che vale per se stesso, se questa persona può rinnegare anzitutto lei la sua assolutezza? Cioè diventa un bene contrattabile, negoziabile, scambiabile, ma anche per gli altri. D'altra parte, ma su questo ci torneremo, la funzione che il diritto viene fatta fare in questo caso è interessante, no? La commiserazione legittima verso il paziente si cambia tutto d'un colpo in un'imposizione di gesti di morte. C'è una concezione della legge legata al riconoscimento stretto dei diritti individuali. Non permette più di fondare una qualsiasi disobbedienza alla legge. Per esempio, il medico sarebbe obbligato a aiutarti a morire. Questa legge. Ma è umano questo. Cioè, questo è un esempio tipico di come i diritti individuali assolutizzati senza tener conto dell'altro diventano contraddittori, no? Diventano un obbligo per l'altro. Non c'è più neanche il diritto di obiezione. La posizione di Poirier mi pare esemplare. Essa confronta la legge esistente a una domanda ben formulata. Avanzando davanti all'opinione pubblica e al legislatore il riferimento a un diritto essenziale dell'uomo. In realtà, abbiamo visto, un diritto altamente contestabile. E allora, procedendo così, può accusare il sistema attuale di infrangere un riferimento fondamentale in democrazia. E può appellarsi, a partire da una legittimità disconosciuta, può appellarsi a una legalità ingiusta e ineguagliataria, che non dà il diritto dell'eutanasia. Confronta il diritto con un potente appello a cambiare. coniugando una pratica apertamente deviata, rivendicata da gruppi efficaci e potenti come questa associazione, e una giustificazione teorica che impressiona, come avete visto. Impressiona tanto più perché va nel senso delle aspirazioni dell'individuo contemporaneo. Questo è un esempio di un colpo d'ariete al bastione del diritto, no? L'appello alla legge in un campo così delicato come l'eutanasia illustra la tendenza della giuridicizzazione della società, che sembra incoercibile per moltiplicare le regole nel nome dei diritti dell'uomo, reali o pretesi. Ma allora ci si deve interrogare, la filosofia giuridica che essa suppone non va discussa? Non comporta un rapporto problematico con l'etica e con la morale? Passo successivo che si farà, appunto. Non so se avete avuto occasione, lo dico evidentemente su un altro livello, con altre attenzioni, però per dire come queste cose poi girano anche in maniera molto meno pulita di questa, no? La settimana scorsa su un quotidiano, su Repubblica, di venerdì 18 novembre mi pare, c'era un'intervista e una pubblicità al libro di Veronesi, il quale è un famoso oncologo, ma che adesso noi pendiamo dalle labbra di Veronesi per la concezione dell'uomo, mi pare francamente un po' ridicolo, però con i livelli che c'è in giro, no? I livelli che c'è in giro. Allora, il titolo è un manifesto, nel senso che dentro c'è già tutto, c'è proprio tutto già. Il diritto di morire, la libertà del laico di fronte alla sofferenza. Non so, adesso non voglio commentare troppo, però insomma, pare. Almeno due domande si dovrebbero fare. Primo, se che ha a che fare il problema del laico col problema morale. No. Cioè qui c'è tutto il presupposto, appunto, anche laicista per alcuni versi, che per ragionare seriamente su questi problemi bisogna essere laici. Cosa vuol dire? È lo stesso di quando i preti dicono che hanno ragione perché sono preti. Lo stesso. Dai, tiralo via quel titolo lì, Veronesi. Poi la libertà di fronte alla sofferenza. Insomma, permetti che tutte le esperienze di tutti gli uomini di questo mondo, che sanno che la sofferenza fa parte della vita, e tutte le grandi saggezze che si sono confrontate col tema della passione del vivere, col tema del soffrire, no? Allora, non si possono liquidare con due battutine. Beh, è chiaro che dietro poi sta il problema delle sofferenze difficili, però qui diventano appunto ideologie scontate. Dopo contribuiscono i giornalisti con il loro acume a illuminare le cose, perché la prima domanda che gli fa, prima fa questo reclam, no? C'è tutto lì, ho capito, ne ho proprio, no? Comunque è tutto lì. Poi professor Veronesi, mentre lei parla di eutanasia, il Vaticano attacca su concordato, pillola abortiva, Pax, e fermiamoci pure, un autentico contropotere italiano. No, perché i contropoteri sotto sono occulti, mentre questi sono espliciti, cercano di farci, ci obbligano a comportarci, tutti con la morale di qualcuno. Problema pure interessante, ma che c'entra? Cioè, chi l'ha detto? No. Vaticano, concordato. Cosa c'entrerà con questi sommi problemi concordato? Dicono, vabbè. Dopo si riferisce alla pillola RU486? No. Sì, quando Ruini dice che l'uso della pillola equivale a un omicidio, a un aborto, altro problema anche quello. Ma il partito dei cattolici è forte, trasversale, le sue file. Non vi leggo tutti i passaggi, solo se voi leggete, ogni domanda apre un colpo d'occhio per dire facciamo sta battutina contro, no? E lui ci sta, gira in giro queste robe qui. Per tornare invece alla fine al vero discorso. È in questo clima che lei propone di autorizzare l'eutanasia. Voglio semplicemente porre il problema, tentare di aprire un confronto sull'argomento tabù, un tema di cui nessuno vuole parlare. Questo è veramente serio, certo. Significa sostenere la bontà del suicidio? Domanda. Assolutamente no, il suicidio è un fenomeno psicologicamente complesso. È la riduzione psicologica del problema del suicidio, no? Che ha radici profonde e antichissime, è una pulsione tipica dell'uomo che non esiste in altri esseri viventi. Io sostengo il valore dell'eutanasia come richiesta volontaria e cosciente di porre fine alla propria esistenza. Cosa che può maturare quando la vita diventa insopportabile per il dolore, la sofferenza, la perdita della propria dignità. Dai dati dell'Olanda, dove l'eutanasia è legale, appare che la richiesta riguarda l'85% i malati terminali. Ha scritto Norberto Bobbio, il giornalista, verso la fine della sua vita, l'unico rimedio alla stanchezza mortale è il riposo della morte. È questo che pensa professor Veronesi? Credo che il diritto di morire faccia parte del corpus fondamentale dei diritti individuali. Questa è la tesi di fondo. Questa è da prendere sul serio. Il diritto di formarsi o non formarsi una famiglia. Vedi che mette sullo stesso piano. Il diritto alle cure mediche, il diritto a una giustizia uguale per tutti, il diritto all'istruzione, il diritto al lavoro, il diritto alla procreazione responsabile, il diritto all'esercizio di voto, il diritto di scegliere il proprio domicilio. Ma la richiesta di eutanasia non contrasta con la natura. Altra questione bella, importante, no? Sarebbe bello discutere queste cose qui. La natura non ha previsto l'immortalità dell'uomo. So, mi sembra un altro problema, però. Insomma. Anzi, la morte è uno dei suoi principi. Non si può rimanere in vita quando la vita non è più vita. Anche qui non capisco niente, però. Cioè, capisco che ci sarebbe un problema interessante, no? Eppure proprio la scienza e la medicina sembrano volerci cancellare la prospettiva della morte e la chirurgia estetica ci illude persino sul prolungamento della giovinezza. Che tu che era proprio di me detto. È fidel telefonaga, mi attodario, crestodina. È vero, la medicina spesso espropria il diritto alla morte. Macchine complesse tengono in vita persone senza coscienza per settimane, mesi, anni. Questa è una vera violenza alla natura, ma il compito della medicina non è quello di legiferare. La scienza aspetta una legge che faccia chiarezza sui limiti del suo intervento. Lei pensa alla legge olandese, potrebbe costituire un buon punto di partenza, stabilisce una procedura seria, ma permangono dubbi sulla genuina volontà del paziente che manifesta il desiderio di eutanasia. È difficile capire fino a che punto conti l'influenza dei familiari, oppure il livello di depressione. Il cammino sarà lungo, ma ritengo sia importante cominciarlo. Sarebbe un segno di civiltà. Ecco. Cioè la direzione è quella lì, il segno di civiltà è quella lì, capito? L'evoluzione è quella lì. No? Vedete tutti i discorsi che abbiamo fatto. Imparare a vivere significherebbe imparare a morire, come sosteneva Jacques Derrida. Sì, anche se è molto difficile, ma chi sta in trincea, come i medici, sa quante volte un paziente chiede di venire aiutato a morire. E i medici lo fanno? Sì, sarebbe ipocrita negarlo. Negli ospedali italiani l'eutanasia clandestina viene praticata. Nessuno lo confesserà mai, eppure esiste. Si allontana l'infermiera con una scusa, si aumenta un po' la dose di morfina, puntini, ci sono molti modi. È un omicidio? No, è raccogliere un appello alla pietà. Dovrei aver finito, io mi riaggancerò la prossima volta. Se voi immaginate come questi problemi in un dibattito televisivo, anche di quelli alti, di alto livello, sarebbe impossibile condurli con serietà, ma questi meriterebbero invece dei discorsi delle ore, dove uno può parlare mezz'ora quietamente, elaborare un discorso, no? Poi meriterebbe che si uscisse dal fatto che comunque ci vuole l'attricetta, poi ci vuole il politico, poi ci vuole quello che dice che farà la legge di qua, di là. Poi non bisognerebbe andare a scavare nelle testimonianze che fanno correre perché scavano nello sporco. Dico, se non creiamo dei piccoli spazi di un confronto serio su queste cose, io ho proprio paura che si faccia difficoltà a recuperare queste evidenze. Perché non ci diamo il contesto. Cioè viene tutto banalizzato, viene tutto reso. E intanto alcune cose molto serie della scienza vanno, no? Ma anche altre cose più piccole, non so com'è difficile trovare in queste nostre città la possibilità di una discussione appassionata, di una ricerca dei legami più opportuni, appunto. Non so cos'è che ci sta avvelenando, no? È come fossimo in una gabbia e è nata una specie di frenesia degli individui, capito? Va bene, dai, diremo qualcosa anche la prossima volta per chiudere questo passaggio, perché non volevamo trattare del tema dell'eutanasia in se stesso, no? Che esige anche tanti discorsi, no? L'abbiamo sfiorato come tema che fa vedere dove la posizione ideologica del libertarismo individualistico è incapace in realtà poi di fondare dei comportamenti convincenti in rapporto a queste grandi questioni, no? Perché viene negata alla base, in maniera pregiudiziale, il fatto che la persona umana è anzitutto un legame. È come se la regola fondamentale che noi pronunciamo fosse quella: guarda che abbiamo bisogno tutti di tutti fino alla fine, non saltare giù dal treno. È una vigliaccheria, ci abbandonino. È questa l'etica della persona. E ovviamente quello deve invocare non lasciarmi soffrire così, non lasciarmi solo come un cane, non. Perché io ho paura, appunto, in questi momenti. E vedete come poi la cosa gira, perché proprio. Se fosse una società che assiste molto i morenti, che spende molto tempo, allora sarebbe più credibile la compassione. Ma siccome a partire dagli ospedali i morenti gli danno fastidio, andare magari ai parenti che alla fine potrebbero anche dire insomma, non teniamola troppo lunga, questa roba qui. E a partire in genere dal modo di vita che noi abbiamo, per cui semmai toccherò questo, perché vedete come questa ideologia è sostenuta da una serie di pratiche, dalla concezione della morte, dal lasciar morire soli. E alla fine queste sono le soluzioni, no? Come la cremazione, sta arrivando come la soluzione più ovvia. Certo, perché se ti fai seppellire nella terra al cimitero di Bergamo, dopo 10 anni ti tirano fuori, ti mettono in un sacco dell'immondizia, ti lasciano lì un anno con su un cartellino e poi ti buttano, non so, se in un fiume o ti spaccano o ti bruciano. Perché dopo 10 anni dobbiamo liberare il terreno, non abbiamo spazi per i morti. Se facciamo girare le cose così, chiaro, lui dice piuttosto che fare che dopo 10 anni mi tirano fuori in un sacco ancora, metà ancora, no? Mai bruciato, no? Oppure se andare al cimitero è solo un fastidio, oppure se. Cioè sono tutte delle pratiche che alla fine fanno risultare evidente una cosa che non lo è. Come questo qui di non essere più in grado di curare i nostri vecchi. Però bisognerebbe riconoscerlo, che non siamo più in grado, che bisogna ripensare, di riorganizzare. No! Milioni di storie tragiche, sia degli anziani, sia dei poveretti che devono tenere i bambini, i vecchi insieme, si trovano la vita trasformata, no? Però ci sono altre evidenze che spingono ad accettare tutte queste robe qui. Sarebbe bello però dirle. Il principio di umanità, o come si diceva nel bestiario della messa di stasera, no? Il fatto che la bestialità è sempre in agguato tra gli uomini, o la barbarie è sempre in agguato nella civiltà, no? E occorre continuamente vigilare sulle false evidenze, no? Questo è il primo dovere della morale. Ma noi non siamo capaci, anche noi cattolici, perché siamo stati abituati a una morale dell'eseguire delle regole già fatte. La morale come qualcosa da applicare. Invece qui la morale è soprattutto una vigilanza. Ed è prospettare sentieri umani. Magari mio col copo. Siamo pronti a queste sfide. Ci indigniamo, certo, diciamo, ma che robe brutissime, eccetera. Magari non ti accorgi che con le tue pratiche, con i tuoi stili di vita, con le tue scelte che fai, in realtà stai incrementando queste scelte. Non ti accorgi neanche. Va bene. Comunque stiamo legati, stiamo... Non molliamo. Anche i bambini che vengono su, teniamoli legati. Però anche lì c'è il problema dell'educazione. Quegli esempi che facevamo sull'educazione attiva, sull'eccitare il desiderio individuale dei bambini, tante volte fanno difficoltà anche loro a percepire che invece alla fine è più importante il legame che la soddisfazione dei tuoi desideri. Queste sono scelte di fondo, che la solidarietà è la vera difesa della debolezza del soggetto, perché noi siamo deboli, appunto, no? E siamo capaci di amare. Anche questo dobbiamo far capire ai nostri figli. Siamo capaci di amare. E invece li eccitiamo continuamente a arrivare di qua, di là, a soddisfare tutto quello che gli salta in mente, no? A fregarsene degli altri. E dopo è dura, dopo gli capita... piccolo inghippo nella vita, la prima difficoltà a essere solidali gli sembra un martirio, no? Regnare e servire, tutte quelle storielle lì che si dicono in chiesa, no? Tutte quelle robe. Sono i pilastri del mondo, poi non sono un'altra cosa. Comunque il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.